ringraziamo tutti ancora di essere con noi a questo ultimo incontro di questa serie per il 2010 di questi incontri sui cristiani e la politica. Questa sera abbiamo con noi padre Bartolomeo Sorge, che chiude questo primo ciclo. Non cito tutti i suoi incarichi perché prima parlando mi diceva sono tutti già e quindi parliamo del presente. Questa sera si parlerà del Concilio Vaticano II e chiudiamo questa prima parte, questa rassegna che ci ha coinvolti con una lettura di fede politica nella Bibbia. Poi abbiamo avuto l'ultimo intervento del professor Alfredo Canavero, di cui troviamo comunque copia all'uscita, col contributo dei cattolici alla Costituzione. E questa sera appunto abbiamo questo sguardo sul Concilio Vaticano II, che ci permetterà poi di traghettare con l'inizio in gennaio 2011, con i diversi incontri sulle diverse scelte, educare la politica, la condivisione, la partecipazione, e anche l'incontro su alcune indicazioni del Magistero, i cristiani in politica. Come al solito abbiamo l'intervento e l'esposizione, poi avremo uno spazio per le domande, ma iniziamo subito e lascio la parola a padre Bartolomeo Sorge, ringraziandolo ancora.
Buonasera, sono contento di essere qui a Brugheri, dove non mi ricordo di essere già stato altre volte. Quando mi hanno invitato a parlare del Concilio, io ero convinto che avessero visto il mio ultimo libro, perché difatti pochi mesi fa ho pubblicato un libro proprio su questo argomento di cui vi parlerò stasera, che si chiama La Traversata, che sta andando perché ha già fatto 6 o 7 ristampe in 4 mesi, in cui ho voluto narrare quello che ho vissuto io come sacerdote del Concilio, perché il Signore ha voluto che la mia ordinazione sacerdotale avvenisse pochi mesi prima della convocazione del Concilio da parte di Papa Giovanni. Allora mi ha commosso questo pensiero, dicendo, ero sullo loggiato di San Pietro il giorno dell'inaugurazione, l'11 ottobre del 62, e vedevo questa fila di vescovi e vescovi e vescovi che non finivano più, e poi arrivava tutto traballante sulla sedia gestatoria il Papa Giovanni XXIII. E il pensiero che il Signore sapeva, anzi ha voluto che io fossi sacerdote all'inizio del Concilio e che poi per 50 anni lo vivessi alle frontiere più difficili in cui il Signore mi ha messo, non le ho cercate io, sono state le frontiere del cambiamento della Chiesa, perché ho visto come il Concilio ha fermentato la Chiesa. Sono gli anni che ho passato alla Civiltà Cattolica, 25 anni, vicino a 3 papi, in cui ho assistito proprio a questa effusione dello Spirito, una cosa fantastica. Allora l'ho voluta raccontare, non facendo teoria, ma lasciando parlare il cuore, la penna, la vita. Poi i superiori mi hanno mandato alla frontiera sociale, il cambiamento sociale. Vai a Palermo. Io ero entrato nella compagnia nella provincia di Venezia Milano, non mi risulta che Palermo fosse esattamente in queste zone. Dico, ma come mai? Qui a Milano mi chiamavano e invece il superiore ha detto c'è una situazione drammatica, vai giù. E lì mi sono trovato in mezzo alla strada tra i morti ammazzati, non avevo mai visto la mafia in faccia, per cui sono stato poi 7 anni con la scorta, perché la mafia appunto voleva farmi fuori, perché ho fatto una scuola di formazione politica che è stata la prima, istituto Pedro Arrupe, l'anno dopo, nell'87, è partita quella di Martini qui a Milano, e è diventato un punto di riferimento, un laicato maturo applicando il Concilio. Quindi ho potuto vedere il fermento evangelico nella Chiesa, tutta la crisi della vecchia cristianità, i movimenti cattolici, la crisi della DC, della politica cristiana. È stata una cosa incredibile dal punto di osservazione dove vivevo, che è unico, perché la Civiltà Cattolica intrattiene un rapporto diretto con il Papa, quindicinale, ogni volta che esce il numero. E poi Finito questo, sono arrivato a Milano e lì, dirigendo aggiornamenti sociali, ho potuto continuare a confrontarmi con i cambiamenti culturali. Quindi la mia vita, i miei 50 anni, sono stati molto intensi, non per mia scelta, ma perché i superiori mi hanno mandato. E sono stati i miei confratelli a dire: adesso, in quest'anno, celebriamo 60 anni della rivista Aggiornamenti Sociali, tu che hai conosciuto tante persone, perché non racconti? Non volevo saperne. E poi c'è stata una frase degli Apostoli, di cui parlano gli Atti, che mi ha rimbombata nel cuore e mi ha messo in crisi. Perché gli Apostoli dicevano: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e quello che abbiamo sentito. E allora io ho avuto un rimorso: non posso portarmi nella tomba le cose che ho visto e le cose che ho ascoltato, perché non sono mie, non mi appartengono. Io sono stato il primo spettatore, ma perché non le devo raccontare? Quindi, se leggerete il libro, troverete tanti episodi inediti che sono storia vera. Vi faccio un solo esempio, poi entriamo nell'argomento, per farvi capire anche il taglio che voglio dare a questo incontro, no? Non è un taglio teorico, dottrinale, barboso, ma un taglio vivo, ricordando le acquisizioni del Concilio, ma vedendole, in modo da... Un solo episodio, tra i tanti che ho voluto raccogliere perché non andassero perduti, è stato, parlando di Papa Giovanni Paolo, l'incontro che ho avuto con Pertini, questa figura molto bella, simpatica, che tutti gli italiani hanno amato. Lui ogni tanto, quando scrivevo sulla Civiltà Cattolica, pigliava il telefono: bene, bene, padre, coraggio, avanti, avanti, e non lo immaginavo con la pipa. Un giorno ci siamo incontrati e mi dice: padre, voglio fare colazione con lei. Ma no, presidente, no. Maccanico, chiama il suo segretario, organizzi tutto, voglio vedere il padre a pranzo. E allora poi il meccanico mi dice: giovedì a mezzogiorno l'aspetta il presidente. Arrivo puntuale al Quirinale e lui era in ritardo. Che bella figura, Pertini. È arrivato 5-10 minuti dopo, tutto affannato. Ah, padre, che cose tristi. Era stato a venerare la salma di un carabiniere ucciso dalle Brigate Rosse. Proprio ci soffriva. Andiamo, padre, andiamo. Abbiamo preso l'ascensore e siamo arrivati in una stanzetta. C'era un tavolino con due sedie, quindi io e lui. La gioia che ho avuto da quell'indimenticabile pranzo, gioia spirituale, perché ho visto come il primo cittadino d'Italia viveva come l'ultimo cittadino italiano. Mi sembrava di essere a casa mia. Sì, ci serviva a tavola questo granatiere alto, con i bottoni d'oro, i guanti bianchi, ma... Nel libro non racconto il menù, dico solo il discorso che abbiamo fatto, ma a voi ve lo posso dire, per così la vostra: una pasta asciutta, una fettina con i contorni, poi la cosa che un po' mi ha fatto sorridere, come frutta per dire così, arriva un piatto con due budini, sai, quella crema caramella, proprio con le forme così. Io ho guardato, due vuol dire una a lui e una a me, dico: ma se io ne volessi un mezzo, altre due... Mi ha fatto una gioia così grande. E poi mi ha aperto il cuore e mi ha detto alcune cose che io non volevo che finissero nella tomba. Mi ha detto: ho invitato il Papa, il nuovo Papa, a Castel Porziano. I giornalisti non l'hanno neanche saputo, perché sono queste cose familiari. Che grande Papa! Lui era innamorato di Papa Wojtyła e viceversa. Poi mi dice: sa, padre, qual è la cosa che più mi ha meravigliato durante il pranzo con il Papa? Mi dica, che non ha cercato di convertirmi. Cioè lui si immaginava: vado a pranzo con il Papa, cercherà di convertirmi. Poi ci ho detto a lui quello che ho detto anche a lei: io seguo sempre la mia coscienza. Il Papa mi ha preso il braccio e mi ha detto: sì, segua sempre la sua coscienza, perché la coscienza è trascendenza, è Dio. E lui ha detto: padre, non puoi immaginare quante volte al giorno io faccio la meditazione su questa frase del Papa. Io sono ateo, mi ha detto, ma se Dio c'è, io non sono lontano da Lui. e questo l'ha voluto che rimanesse. Come queste cose, però lì si è visto proprio in concatenato con il messaggio del Concilio. Per me che ho vissuto il Concilio e il post-Concilio, nelle frontiere del cambiamento ecclesiale, del cambiamento sociale e del cambiamento culturale, per me il Concilio è una delle prove più chiare dell'esistenza di Dio. Solo Dio, 50 anni fa, poteva sapere che crisi avrebbero dovuto passare il mondo e la Chiesa, e ha preparato con il Concilio le risposte e la luce per affrontare queste sfide del tutto inedite, impossibili da immaginare. Quali sono queste sfide? Ho parlato tante volte di questa crisi che stiamo attraversando, che però senza della quale non si capisce la grandezza del Concilio. Lo faccio un po' a voi, rubo un po' di minuti, ma così poi non mi invitate più e poi soprattutto andate a casa con qualche idea più chiara. Sono solito fare questa premessa, l'ho fatta nella scuola varie volte, chi la sa può chiudere le orecchie. Cioè, nell'antropologia culturale si parla delle due forme di crisi, la crisi congiunturale e la crisi strutturale. Questo tenetelo presente per capire che cosa succede oggi e per capire la grandezza della risposta del Concilio. Cos'è la crisi congiunturale? Per spiegarvelo uso con voi l'esempio che porto agli studenti, perché l'esempio fissa i concetti. La nostra società si può paragonare il modello di società che ci siamo scelti con la Costituzione dopo il fascismo e dopo la guerra mondiale perduta, ecco, si può comparare, immaginare a un edificio, una casa. La casa è formata dalle fondamenta, diciamo così il pavimento, poi ci sono i muri maestri e sopra c'è il tetto. Qual è il pavimento di un modello sociale, del modello Italia? È la cultura di un popolo. La cultura non è una cosa astratta, siamo noi, i valori, il comportamento, il linguaggio, l'arte, il costume. Quando i valori sono omogenei, quindi il pavimento tiene, i muri maestri riflettono la cultura di un popolo. Quali sono i muri maestri? La famiglia. Il diritto di famiglia riflette la cultura del popolo italiano. Il lavoro riflette la cultura del popolo. La scuola è proporzionata alla cultura del popolo. La politica. Ora, che cosa avviene? Che quando una cultura è strutturata si chiama civiltà. Le civiltà quindi hanno un modello, un quadro di valori. All'interno di questa civiltà si susseguono gli equilibri interni. Quindi se avete in mano un libro di storia, ogni capitolo, tra una guerra, un cambiamento, vi accorgete che cambiano gli equilibri, ma il modello rimane. La generazione che muore viene soppiantata da quella che nasce, gli equilibri si modificano, sarebbe come se nella mia casa, mantenendo la struttura, facessi due stanze, un'altra scala, uno sgabuzzino. Questo si chiama crisi congiunturale, cambia la congiuntura ma la struttura rimane. Invece di quando in quando capita la crisi strutturale, non regge più il pavimento, la cultura del popolo frana, i valori vengono rifiutati, allora il crollo è dei muri maestri, vengono giù le strutture, non è più un cambio congiunturale all'interno di una civiltà che continua, ma è cambio di civiltà. Io ho fatto dei conti, nei miei pubblici ho avuto spesso anche professori di tutto rispetto, di storia, e io chiedevo a loro, ditemi se regge questa tesi, nessuno mi ha fatto obiezioni di fondo. La mia tesi è che la crisi che noi oggi viviamo, forse è la quarta o la quinta crisi strutturale di 2000 anni. Per esempio, una crisi strutturale, la caduta dell'impero romano. Esplode il cristianesimo, finisce il diritto romano, la schiavitù, cambia completamente i valori, cambia il modello sociale. Una seconda crisi, la scoperta delle nuove terre, scoperte geografiche. Ha cambiato tutto, da cultura agricola è cominciato il commercio, andate dicendo. Una terza crisi strutturale, quando bisognava cambiare le strutture, il modello di società, è avvenuta con la rivoluzione francese, da cui è nata la democrazia, e poi la rivoluzione industriale, la macchina che ha sostituito la fatica umana. Ebbene, fratelli miei, tra il passaggio, nel passaggio dal secondo al terzo millennio si è verificata una crisi strutturale, il passaggio cioè da una civiltà all'altra. Sta morendo, anzi è morta, davanti ai nostri occhi, la civiltà industriale, che è durata 300 anni, 3 secoli. Nasce l'epoca postmoderna, che nessuno si azzarda a definire e che chiamano ormai, lo fa anche il Papa nell'ultima enciclica sociale, l'era tecnocratica, cioè le nuove tecnologie, cambia completamente la cultura, il pavimento si è rotto, sta nascendo una cultura nuova, una civiltà nuova. E allora voi capite che l'enciclica sociale di Papa Benedetto è importantissima, meriterebbe di essere studiata, perché il Papa dà la bussola per il XXI secolo. Si accorge che il mondo si sta globalizzando, ecco il primo grande cambiamento strutturale. Ormai nessuna nazione da sola può affrontare i problemi che nascono perché sono tutti planetari. O li affrontiamo tutti insieme o moriamo tutti insieme. Dalla pace all'equilibrio ecologico, alla lotta alla droga, alla lotta alla criminalità. Secondo grande cambiamento culturale che ha rotto il pavimento è questo relativismo etico, oppure questo, come lo chiamano, il pensiero unico dominante, il fatto che dopo la caduta delle ideologie di massa dell'Ottocento e del Novecento si è affermata la cultura individualistica tecnocratica, l'individualismo libertario. Ed è bellissimo vedere come il Concilio, in un paragrafo della Gaudium et Spes, diceva: state attenti che il pericolo per l'umanità è l'individualismo libertario emergente. Quando l'individualismo, finite le grandi ideologie, dominerà, metteremo a repentaglio la vita umana. E allora la stessa questione sociale è cambiata da lotta di classe a confronto tra due modi di governare, il liberalismo occidentale, il capitalismo e il socialismo reale, e poi ha cambiato tra nord e sud del mondo, povertà nella distribuzione dei beni, fino ad arrivare oggi questione antropologica, perché ormai le nuove tecnologie applicate alla genetica umana e alla biologia mettono in discussione l'uomo. Quindi non spaventiamoci della crisi attuale, che è rarissima, è gravissima, anche perché chi si trova a vivere questo passaggio non ha modelli di comportamento. I modelli di ieri non ci servono più. Ma padre ha fatto così bene la famiglia di ieri, l'educazione, lo so, ma oggi non è più possibile. Le strutture portanti stanno crollando strutturalmente. Vi faccio solo qualche pennellata per capire. Se andate a casa anche con solo questo concetto, avrete la chiave per leggere la crisi di oggi, tutti. La crisi della famiglia oggi non è una crisi congiunturale. Congiunturale vuol dire che aggiusto il diritto di famiglia ed è vado avanti. È strutturale. Oggi si discute se la famiglia è quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, oppure se anche le coppie omosessuali sono forme di famiglia. Vedete la crisi strutturale? La crisi del lavoro non è solo congiunturale, le congiunture ci sono sempre state, l'inflazione cresce e abbassa, la disoccupazione va su e va giù. All'università ci parlavano dei cicli economici che sono congiunturali. Qui la crisi è strutturale, perché oggi il lavoro non si fa più come si faceva qualche decennio fa. La stessa catena di montaggio non è più quella del vecchio capitalismo, 100 operai che impazzivano 8 ore al giorno a fare sempre la stessa manovra. Oggi è tutto informatizzato. Un colletto bianco fa il lavoro di 100 operai con più velocità e più perfezione. Se un operaio, un artigiano di grande valore, a 40 anni esce dal mondo del lavoro, non ci rientra più. È un dramma. Esubera, terribile questo verbo detto di un uomo che ha il lavoro. Ma perché? Perché i nostri ragazzi sanno usare il computer, ma una persona di 50 anni in questo momento di trapasso. Quindi è una crisi strutturale, anche la disoccupazione di oggi non è solo congiunturale, ma è strutturale, perché sta cambiando la produzione. Guardate la delocalizzazione, come la chiamano. Io chiudo a Termini Imerese perché ho convenienza andare in Bosnia. Io Fiat porto le mie tecnologie a Brasilia, fabbrico l'appunto con la stessa perfezione con cui la fabbrico a Torino, solo che in Brasile la fabbrico a prezzi brasiliani, poi la vendo in Germania a prezzi tedeschi. E non c'è nessuna regola che possa fermare la delocalizzazione. Quindi vedete come questi grandi fermenti, la globalizzazione, la crisi etica culturale che è la questione antropologica, il nichilismo, il fatto di non credere più in niente, ha scombussolato il sistema e oggi sta per nascere una nuova civiltà. Bisogna quindi fondare sul nuovo umanesimo, su nuovi valori condivisi, le nuove strutture della società del XXI secolo. E per me la lezione fondamentale è questa, non dimenticatevela, siamo tutti obbligati, per essere i figli del nostro tempo, a imparare a vivere uniti rispettandoci diversi. Se volete sapere qual è la vostra maturità personale, non guardate quante lauree avete, guardate se siete capaci di vivere uniti con i diversi, il che non vuol dire che sia facile, ma un egoista è un immaturo. Il bambino è egoista, ma è immaturo. Mamma, la torta è mia. Ma non che anche c'è il tuo fratello, no, è mia. Quando sarà cresciuto e capirà che la torta va divisa da tutte le bocche che sono in tavola, avrà imparato a vivere unito rispettando i diversi e diventerà maturo. Una città xenofoba, una nazione razzista, sono una città e una nazione immatura. Veniamo al concilio. Il concilio ha individuato, senza saperlo, perché i vescovi non lo sapevano nel 1960, Papa Giovanni non lo sapeva, ma lo sapeva lo Spirito Santo, ha visto le difficoltà del mondo e della Chiesa, perché anche la Chiesa sta vivendo una crisi parallela e altrettanto grave della crisi culturale del mondo. La Chiesa cammina con il mondo, sperimenta la sorte, i problemi, le speranze. Che cosa sta succedendo alla Chiesa? Vedete, la Chiesa è in stato di purificazione. Io ormai questo l'ho visto, tutti questi anni di studio, tutte le volte che la Chiesa sta per diventare ricca, potente, piena di privilegi, arriva lo Spirito Santo e la purifica e la riporta alla purezza delle origini. Tornano i tempi apostolici. Gesù, quando parlava della Chiesa, la paragonava sempre a elementi di minoranza, di piccolezza. Sale, il sale è un pizzico. Chi mangia una minestra tutta fatta di sale? però non è marginale la piccolezza, perché dà sapore a tutta la pasta. Voi siete il lievito è minoranza. Chi lo mangia un panino tutto fatto di lievito, ma un pizzico di lievito fermenta la massa. Quando la Chiesa rischia di diventare pasta, ci pensa lo Spirito Santo a farla ritornare lievito. La mette in minoranza, le toglie tutti i privilegi. La Chiesa è derisa, si ride in faccia al Papa, ai Vescovi, tutte le volte che insegnano la dottrina della Chiesa. La Chiesa è perseguitata. Pensate che i martiri sono uno dei segni dei primi tempi apostolici. Papa Wojtyła, in occasione del grande giubileo del 2000, ha fatto fare un esame dei martiri ed è risultato che nel XX secolo ci sono stati in assoluto più martiri di tutti gli altri secoli, anche dei tempi di Nerone. 15.000 martiri nel Novecento. E guardate le notizie che ci arrivano, cristiani bruciati, cristiani uccisi, cristiani perseguitati. Tornano i tempi apostolici, tornano i martiri. Tornano i tempi apostolici perché torna il neopaganesimo. È finita per sempre la cristianità, il periodo nel quale si nasceva cristiani, tutti andavano a messa, ci si vergognava di fare cose che non... Adesso queste cose le raccontiamo in televisione, ce ne vantiamo. È proprio, è la fine della cristianità, dove sono più le leggi ispirate cristianamente, dove sono più... Che cosa sta succedendo? È la fine? È la morte? No! Siamo alla vigilia di una grande stagione cristiana, perché tutte le volte che la Chiesa viene purificata dalla polvere che si depone sugli uomini e sulle strutture della Chiesa, sta per intervenire Dio, che manda i suoi santi, i quali sono la risposta di Dio alle crisi del mondo e alle crisi della Chiesa. Quindi è un periodo di santità. I preti pedofili, guardate, io ne parlo piangendo, perché non è possibile. Un caso di fragilità può succedere a tutti, non è quello. Ma quando c'è una piaga di queste proporzioni, che dagli Stati Uniti all'Irlanda, al Belgio, dico, ma che succede? C'è qualcosa che non va nella Chiesa? Rientra nella umiliazione in cui la Chiesa chiede perdono, riconosce la sua povertà. E ricordatevi, fratelli miei, che la Chiesa sarà sempre fatta di peccatori e di santi. Non avverrà mai che esisterà prima della fine dei tempi la Chiesa dei tutti puri. Io ho seminato il buon grano, da che parte viene la zizzania? Signore, vuoi che strappiamo la zizzania? No, per carità. Mi hanno spiegato che la zizzania ha una radice che si innesta nella radice del grano. Se tiri via la zizzania rovini anche il grano. Lasciate che crescano insieme, fino alla fine. Poi verranno gli angeli per la mietitura. Finché vivremo, avremo peccatori, cominciando da noi, nella Chiesa, e peccatori grandi. Ma avremo santi, e santi grandi. Come sono i santi della carità che si sono tolti gli occhi per darli ai ciechi, come un Francesco d'Assisi che riproduce l'estima del Signore nella sua vita, i santi dell'amore, una Teresa di Calcutta che non aveva barriere, andava anche ai tempi del muro di Berlino, lo attraversava tranquillamente perché all'amore nessuno ferma la porta. Il Concilio, con un occhio profetico, ha dato tre risposte alle tre grandi crisi del nostro tempo e le ha date 50 anni fa. La prima risposta al mondo che si globalizza, cosa vuol dire mondo che si globalizza? Non è solo la globalizzazione finanziaria, economica, è anche culturale. La globalizzazione è una cultura che cambia il modo di pensare, rende vicini, anche se come dice Papa Benedetto nell'enciclica sociale, non riesce a rendere fratelli, però un mondo che, finite le ideologie, ormai diventa plurirazziale, pluriculturale, plurireligioso. Fratelli miei, la storia si può orientare, ma la storia non si può fermare. Quando hanno eletto Obama, mi è venuto subito in mente il paragone. Mentre gli Stati Uniti, la nazione più moderna, più grande del mondo, elegge un afroamericano a presidente, noi in Italia stavamo ancora pigliando le impronte digitali dei Rom e dei loro bambini. Il Medioevo è il terzo millennio. Il problema dell'immigrazione è grave. L'Italia è fatta tutta di coste, non può da sola affrontare quelli che arrivano. Oltretutto non è neanche degno per chi viene essere trattato come un animale in una casa. Quindi va affrontato insieme dall'Europa, ma nemmeno l'Europa da sola. È un problema strutturale. Lo sapete che al nord del mondo ricco, al nord dell'equatore, ci sono 900 milioni di ricchi. Siamo tutti vecchi, stiamo invecchiando, che è una meraviglia. Abbiamo saltato due o tre generazioni con crescita zero, mentre l'ONU aveva detto che se vogliamo che i morti vengano rimpiazzati da chi nasce, ogni famiglia dovrebbe avere in medio due bambini. Noi abbiamo passato due generazioni con crescita zero. Adesso c'è una ripresa. Ma noi stiamo invecchiando. Nel sud del mondo ci sono 5 miliardi e mezzo di un popolo giovane. I due terzi di questo 5 miliardi e mezzo hanno 14 anni. Aspettate che passino altri 15 anni. Quando noi saremo tutti ottantenni, novantenni, centenari, e ringraziamo il Signore, e quando le imbarcazioni che arriveranno nei popoli ricchi saranno portatori di giovani, forti, perché la forza, l'intelligenza, le idee le hanno i giovani, non che i vecchi siano dei mammalucchi, però insomma, si avviano a una certa, io sono tra loro quindi, lo posso dire. Allora, a un certo punto, la risoluzione del problema demografico e dell'equilibrio tra nord e sud del mondo non si fa sparando sui gommoni o mandando la marina mercantile, ma è un altro sistema. Bisogna cambiare ottica, perché è il mondo strutturalmente diverso che sta nascendo e la storia non la fermi, la puoi orientare. Il Concilio ha risposto con la prima grande acquisizione di natura ecclesiologica. Oggi, a 50 anni di distanza, si capisce l'importanza di questo punto rivoluzionario del Concilio, che ha cambiato la concezione di Chiesa da società perfetta a popolo di Dio in cammino nella storia. Il Concilio di Trento, per contrapporsi alla riforma protestante che diceva la Chiesa è solo spirituale, non si vede, non ha strutture, ha insistito sulla struttura. C'è il mio confratello gesuita, San Roberto Bellarmino, dottore della Chiesa, il quale è arrivato a scrivere che la Chiesa è così visibile, così palpabile, come la Repubblica di Venezia. Quindi la Chiesa, per rafforzare la sua struttura contro chi la negava, si è ridotta a imitare la forma delle monarchie assolute dell'epoca. Il monarca, i suoi ministeri, i suoi eserciti. Quindi il Papa era re. Una volta si alleava con l'Austria contro la Francia o viceversa, il Papa stesso guidava l'esercito. La Chiesa, cittadella assediata, chiusa nell'idea di società perfetta. Quindi il Papa che comanda, una gerarchia rigida, e questo ha fatto sì che fosse una Chiesa clericale. La Chiesa era il Papa, i Vescovi, i frati e le suore e i preti. E i laici tiravano il carretto. Cioè, pensate che fino a Pio XI, nella quadragesimo anno, i laici vengono definiti come auxiliares ecclesiae, gli aiutanti della Chiesa. Capite qual è stato il cambiamento profondo del Concilio, il quale invece ti dice la Chiesa non è visibile, per carità, quindi non si va indietro da quello che ha detto il Concilio di Trento. Gesù stesso ha detto: voi siete come una città posta sul monte che non si può nascondere, siamo visibili, è istituzione, ma l'istituzione è subordinata al mistero di comunione. La Chiesa è mistero di comunione degli uomini fra di loro e con Dio. È un popolo, una famiglia, non è una monarchia. Questo ha cambiato tutto il modo di intendere il potere nella Chiesa. I vescovi, non so se avete visto in qualche museo, meno male che nei musei, io, tal dei tali, per volontà del Papa, volontà di Dio, conte, arciconte, marchese e vescovo di Brugherio, ecco. Perché i vescovi erano dei conti, dei baroni. Arriva il concilio e ti dice: il potere nella Chiesa non è questo, il potere nella Chiesa è servizio, servo dei servi. Quindi se uno ha un potere nella vita della Chiesa, è un potere di servizio. Quindi ha messo da parte la società perfetta e ha detto è un popolo di Dio. Quindi ha messo fine al clericalismo, alla Chiesa clericale, ha rivalutato la funzione dei laici. La gerarchia non è potere, è servizio. Il Papa non è un semidio che può fare quello che gli pare e piace. Il Papa deve obbedire alla parola e il Papa è il capo, ma un capo senza organismo è un mostro. La collegialità di cui ha parlato il Concilio nella Chiesa, e di oggi la notizia o di ieri, che il Papa ha convocato tutti i cardinali del mondo, 160, perché vuole consigliarsi con loro su alcuni problemi scottanti della Chiesa. Questo non era pensabile, il Papa non è un monarca assoluto, non può dire quello che gli pare e piace, deve obbedire alla parola di Dio. I laici non sono allora preti mancati. Mancano i preti sotto i laici. No! Se non ci sono dei laici maturi, non c'è Chiesa matura. Allora, la missione della Chiesa è identica. Papa, vescovi, parroci, preti, religiosi, laici, hanno tutti la stessa missione. Quello che è diverso è la funzione. Per cui è importante che i vescovi e i preti non facciano i laici, rispettino l'autonomia anche della scelta dei laici, adesso vi dirò, anche in politica, e al tempo stesso è importante che i laici non facciano i preti. Quindi c'è un ruolo proprio, ma la missione che i laici ricevono non la ricevono dal parroco, non la ricevono dal vescovo e nemmeno dal papa, ma direttamente da Cristo nel battesimo. Quindi la dignità del laico è diventata fondamentale e credo che la crisi stessa delle vocazioni sacerdotali sia un modo intelligente dello Spirito Santo di aiutare la Chiesa a fare una scelta che avrebbe dovuto fare per motivi profetici ed è costretta a farla per motivi storici, perché il fatto della necessità di un laicato maturo, ecco, noi dovevamo farlo dopo il concilio per scelta profetica, teologica, ma ancora è lunga la strada. E quando dico laici intendo dire uomini e donne, non lo faccio per una captatio benevolentia per le donne qui presenti, ma ripeto quello che ha detto Papa Giovanni XXIII nella Pacem in Terris, quando indicando i 4 o 5 segni dei tempi che annunziano il mondo nuovo, tra questi ha messo questo segno: la piena valorizzazione della donna nella società e nella Chiesa. Care donne, voi non lo sapete, ma il Concilio ha detto, c'è il messaggio alle donne da parte del Concilio, che voi siete elemento essenziale della nuova evangelizzazione. Non si tratta solo di occupare posti. Il brutto è che noi traduciamo laicato maturo, donne valorizzate, darci più spazio. Non è questione di spazio, è questione di missione. Ci sono delle missioni che solo i laici possono fare. Nessun prete. E ci sono delle missioni che solo le donne possono fare. trovatemi uno che faccia il lavoro di Teresa di Calcutta o della Santa Cabrini con gli emigrati. Sono delle missioni straordinarie nella Chiesa, Caterina da Siena, Teresa d'Avila, le grandi donne dottore della Chiesa. Allora qui si vede la meraviglia del piano di Dio. Il Concilio queste cose le ha dette 50 anni fa. Ma chi le poteva immaginare 50 anni fa, quando ancora eravamo all'interno della dottrina della teologia tridentina, tutta fatta in chiave di difesa dal protestantesimo? Quindi la prima grande risposta alla prima grande sfida di un mondo che si globalizza è la Chiesa popolo di Dio, che è la Chiesa globale. In un mondo globalizzato, il futuro della Chiesa, che è cattolica per definizione, risponde alla sfida dell'umanità che diventa una famiglia sola. Perché la Chiesa è mandata a tutte le nazioni ed è il popolo di Dio, di tutte le razze, di tutte le lingue, di tutte le culture, che cammina nella storia degli uomini. Questo è stato il primo grande germe del Concilio, che ha allargato i polmoni. Finalmente, ricordo l'entusiasmo dei primi anni, respiravamo a pieni polmoni, finestre aperte, finalmente. Secondo grande principio è la sfida della secolarizzazione, che si chiama anche relativismo etico. Non esiste una verità uguale per tutti, ciascuno si fa la sua verità, la sua morale. L'importante è non disturbare l'altro, poi ognuno faccia quello che vuole. Tutte le verità sono uguali, tutte le religioni sono uguali. Quindi questo nichilismo e questo relativismo che ha portato il mondo alla cosiddetta secolarizzazione. Che bisogno più abbiamo di Dio? Ma perché voi preti continuate a parlare di uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio? Cambiate registro! Non lo sapete che noi siamo capaci in laboratorio di creare l'uomo a immagine e somiglianza mia? Io ho imparato come si crea la vita e riesco a clonare l'uomo. E se tu mi chiedi su ordinazione una femminuccia con gli occhi azzurri e i capelli biondi, io te la fabbrico in laboratorio. Ma che immagine di Dio? Sono io Dio, a immagine mia. E allora è terribile questa idea che l'uomo possa fare a meno di Dio. Fratelli miei, anche i non credenti sono amati da Dio. Nella mia lunga vita ho capito questo grande insegnamento del Concilio, che ci ha insegnato a vedere un Dio che è padre di tutti. Dio ama l'ateo con lo stesso amore con cui ama il Papa. Perché Dio non ha due amori. E quando parlo, perché ne ho incontrati tanti nella mia lunga vita, col massimo rispetto, rispetto perché la fede non si può imporre, perché qual è la differenza tra un credente e un ateo di fronte all'amore di Dio che è identico per tutti? Che il credente sa di essere amato, il non credente non lo sa ancora. Paolo non lo sapeva ed era persecutore dei cristiani. Quando gli si sono aperti gli occhi è diventato l'apostolo delle genti. Ignazio di Loyola, il mio fondatore, non lo sapeva di essere amato da Dio. Lui era un uomo di mondo, amava le donne, i romanzi rosa. Quando una palla di cannone gli ha rotto un ginocchio, bei tempi, perché adesso se aveva una palla di cannone non rimane più nulla, però a quei tempi una bomba di cannone rompeva un ginocchio. È dovuto stare fermo per 2 mesi con la gamba diritta. Datemi romanzi rosa, che passo il tempo, non c'era la televisione. Non abbiamo romanzi rosa, abbiamo solo Vita di Santi, ma ci mancava anche questo, insomma, ma anche questo mi doveva capitare oltre alla gamba rotta. E datemi la Vita dei Santi. Comincia a leggere la Vita dei Santi. E mentre legge, gli si aprono gli occhi. Francesco faceva così, perché non potrei farlo anch'io? E si sentiva dentro un qualcosa. Domenico faceva così, perché non potrei farlo anch'io? Comincia i primi appunti, il discernimento spirituale, che poi diventeranno gli esercizi spirituali. Da mascalzone e da uomo di mondo diventa santo, fondatore della Compagnia di Gesù. Perché quando si aprono gli occhi, allora il Concilio ha elaborato la cosiddetta teologia delle realtà terrestri, che è un capitolo formidabile per illuminare la presenza di Dio nella storia, nella mia vita concreta, nell'angolo della strada, nel lavoro, nella malattia, nella gioia. Dio è storia che si fa, il Vangelo non è astratto. Io mi ricordo quando ero teologo, studiavo teologia, cioè, ecco, ho finito proprio alla vigilia del Concilio, ci insegnavano che esisteva il cosiddetto depositum fidei, cioè il deposito della fede. Io con la mia immaginazione mi immaginavo, sapete quelle scatole dove conservate i vostri gioielli preziosi, ecco, uno scrigno in cui c'erano le verità rivelate, chiuso bene, mi raccomando, fedeltà al depositum fidei, da una generazione all'altra datelo, basta che sia intatto. Questo aveva portato a una fede atemporale, una serie di dogmi imparati a memoria, il credo. La fede non è questa, cioè non vorrei farvi perdere quel poco di fede che ancora avete, però non è questa la fede. La fede è fare l'esperienza vivente del Dio vivente. Io non vi parlo di un Gesù chiuso in scatola, ho vissuto 2000 anni fa, vi parlo di un Gesù vivente, risorto, e i vivi si incontrano, i vivi parlano, e quando incontri Lui nella vita e ti si aprono gli occhi, cambi la vita, ti innamori di Lui. È incredibile come dopo 2000 anni un cuore di un uomo, di una ragazza, possa infiammarsi per Gesù che non ha mai visto. Quando mi chiedono della mia vocazione, ma come ti sei fatto prete? Per delusione amorosa? No, proprio il contrario, per innamoramento. Ah sì, certo, mi sono innamorato di Cristo. Ma come hai fatto? Non lo so, mi è venuto incontro Lui, ma mi ardeva il cuore, non potevo più. Facevo la prima liceo, dico alla mia mamma, mamma devo partire. Era appena morto mio papà in guerra, ma figliolo, finisci il liceo, sei giovane, non capisci. Mamma, è impossibile. Io devo andare. Solo adesso comincio a rendermi conto, pensate un po', ecco, della grandezza dell'incontro con Gesù vivente, che è vivo nel tabernacolo, è vivo nella parola, è vivo nella chiesa, è vivo nei poveri. E allora voi capite che si illumina la vita, e il Concilio ha elaborato tutta una teologia delle realtà terrestri in cui, rivalutando la figura del laico, dice, voi dovete trovare Dio nel vostro impegno, nella famiglia, al banco di lavoro, a scuola, nella politica. E se il cristiano vive da cristiano, pieno di Cristo, cambia il mondo. Fratelli miei, il mondo cambia non perché siamo in tanti, non perché siamo più bravi degli altri, ma solo se abbiamo Dio nel cuore. Non basta Dio nel cuore, ecco la teologia delle realtà terrestri che si applica bene alla vostra formazione. A me fa piacere vedere quando viene un gruppo di persone come il vostro per fare questi momenti di riflessione, perché oggi abbiamo bisogno di laici che siano insieme uomini spirituali di vera fede, crescendo nella fede, e professionalmente validi. Non basta essere santi per fare per essere bravi politici. Per essere bravi politici bisogna avere una spiritualità dell'impegno politico, ma la professionalità. E non basta la professionalità per fare bene il politico. Io non posso fare il politico come farei l'architetto o il notaio, con tutto il rispetto per gli architetti e per i notai. Ci sono professioni che si possono fare solo se uno ha la vocazione. un prete senza vocazione è un disastro, molte volte è un disastro anche quando ce l'ha, però un medico senza vocazione è un disastro, un politico senza vocazione è un disastro. Ma fatemi portare esempi né di preti né di politici, perché ne abbiamo troppi in abbondanza all'interno della Chiesa e fuori della Chiesa. Allora, la funzione di un laicato maturo, che deve essere formato nella sua coscienza, ma pienamente responsabile della missione che riceve. Quindi il cristianesimo non è uno scrigno chiuso, atemporale. La fede si incarna nelle culture. Quindi l'errore che facevamo i missionari di un tempo, che avevano identificato il Vangelo con una cultura, la cultura greca o la cultura latina, allora andavano in Africa. Cari africani, buongiorno, buongiorno. Volete diventare cristiani? Sì, padre. Bene, prima cosa imparate il latino. E che c'entra il latino? Eh sì, perché la messa si dice in latino. Il Papa parla in latino. La fede, se non sai il latino non puoi diventare cristiano. E noi occidentalizzavamo gli africani. E non abbiamo capito che la messa cantata col tam tam della foresta, pom 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 pom, è ancora più bella della messa della Cappella Sistina a 14 voci. E allora la pluralità delle culture, il dialogo interculturale, il dialogo interreligioso. Ma capite voi che la Chiesa nel Concilio, approfondendo questa sfida di un Dio che viene estromesso dalla storia, dai processi di secolarizzazione, e di una Chiesa impegnata a riportarlo, a predicarlo, a non imporlo, con la testimonianza e con la parola, voi capite come è rivoluzionario questo fatto, perché lo stesso Vangelo si può tradurre nelle culture più diverse, e il Concilio arriva a dire che ci sono verità anche fuori della Chiesa Cattolica, anche non solo presso le confessioni cristiane, ma anche presso le religioni non cristiane. Islam, buddismo non è una religione, Hindu, addirittura ci sono dei valori che la Chiesa può apprendere anche dagli atei, non lo dico io, queste sono determinazioni del Concilio. E allora voi capite che responsabilità grande avete, vedo che la maggioranza qui siete laici, non potete addormentarvi, non parlo di adesso, non potete addormentarvi, questo è il tempo di andare fuori, dove l'uomo soffre, dove l'uomo lavora, dove si pigliano le decisioni per la costruzione della città, lì è la vostra presenza, non per imporre niente a nessuno, non siete dei superuomini perché avete il dono della fede, Dio ama tutti, con lo stesso amore, voi avete la responsabilità di aver aperto gli occhi, e quindi dovete comportarvi secondo la luce che vi viene data, responsabilità del cristiano. Ma se siete in Parlamento, non dovete chiedere ai vescovi come dovete votare. I vescovi illuminano le coscienze, giudichino dell'eticità o meno anche delle leggi che un governo può fare, è la loro missione. Fatto questo, non possono dire agli onorevoli come votare, come fare una legge, se fare un referendum o non farlo. Non è la missione dei vescovi questa. Tocca a voi, cari fratelli laici, perché se non lo fate voi, avvengono delle distorsioni nella vita della Chiesa matura. Quindi tocca a voi, una volta formati, decidere come comportarvi, mediando i valori della fede in scelte economiche, politiche, temporali, di cui voi avete la competenza specifica. Grande responsabilità di un laicato maturo. Io prego tanto il Signore che faccia nascere tanti di questi laici. Io ho conosciuto da vicino Lazzati, che è uno dei traghettatori di cui parlo nel libro. Quanto ci ha dato Lazzati non solo a noi ma alla Chiesa italiana, proprio per aver approfondito questa ecclesiologia delle realtà temporali, teologia delle realtà temporali, facendo vedere quindi anche il concetto di laicità che è fondamentale per realizzare quella unità nella diversità. Se vogliamo che il mondo sia unito nella pluralità, bisogna essere laici. Qui sapete qual è il guaio? Che quando si parla di laicità, viene in mente il laicismo illuministico. Dio via, Chiesa e Stato uno contro l'altro. Quel laicismo illuministico oggi non esiste più, esiste qualche isola, c'è sempre. Ma voi pensate che anche Sarkozy, il presidente della laicissima Francia, quando è venuto a Roma e poi ha raccolto il Papa a Parigi, ha parlato della necessità che la dimensione religiosa sia riconosciuta come valore pubblico, che è la negazione del laicismo illuministico. Oggi nessuno più afferma che la religione non serve alla costruzione della città. Pensate, la Costituzione, o meglio il Trattato Costituzionale Europeo, nelle due edizioni, la prima che è stata bocciata poi dalla Francia e dall'Olanda e nella nuova fatta a Lisbona che è entrata in vigore un anno fa, ha mantenuto, pur nella ristrettezza della seconda edizione, quel principio fondamentale in cui per la prima volta in una carta costituzionale si riconosce la necessità del dialogo tra lo Stato e la religione. Quello era l'articolo 52 della prima edizione, che nella seconda edizione ristretta è diventato articolo 17. Nel primo comma si dice, si riconosce alla religione una forza sociale. E voglio vedere io. Perché è caduto il muro di Berlino? Tutti dicono che se non ci fosse stato Papa Giovanni Paolo, ma è la coscienza religiosa anche dei nostri fratelli evangelici. Andate a vedere pochi giorni prima del caduto del muro le manifestazioni religiose perché venisse abolita la divisione. Andate a vedere in America Latina che cosa hanno fatto gli esempi di Monsignor Romero ucciso sull'altare e di Eldar Camara e di tanti sacerdoti martiri che hanno dato la forza a interi popoli di liberarsi dalla dittatura. Nella mia esperienza palermitana, è piccola cosa, ma perché a Palermo siamo riusciti a fare, l'ho vissuto in prima persona, la primavera di Palermo, debellando la mafia a livello di città, ridando legalità alla città? Perché il Cardinal Pappalardo ci ha incoraggiato e mentre lo Stato era assente e mentre i magistrati eroici davano la vita, siamo andati con il Vangelo in mano, come ha fatto Don Puglisi. A lui l'hanno ucciso, non aveva la scorta. E lì ho visto la forza rivoluzionaria del Vangelo. Il Vangelo cambia il costume e la mafia oggi non ha paura dei fucili dei carabinieri, perché i fucili e anche la mafia hanno anche i bazooka, come hanno fatto assassinando Falcone e Borsellino. Ma ha paura della Chiesa, perché la Chiesa riesce a togliere la radice della mala pianta. La radice della mafia è culturale, è una mentalità. Arriva la repressione, taglia l'erba, rimane la radice, rispunta l'erba. Ma se io tolgo la radice, non nasce più l'erba. E ti hanno ammazzato Don Puglisi, che non era una testa calda, padre spirituale del seminario incaricato delle vocazioni. Ma perché col Vangelo in mano, in una parrocchia a densità mafiosa, diceva ai ragazzi non dovete andare nelle grinfie della mafia, che è contro Dio, contro l'uomo. Ecco allora come anche il rapporto Stato-Chiesa, il Concilio l'ha cambiato profondamente, non più i privilegi del concordato, anche se rimane il concordato, perché abolirlo avrebbe un senso che non ha senso, ma il concordato di oggi, la nuova revisione dei patti lateranensi dell'84, non c'è più nulla di privilegi. La Chiesa deve rinunziare ai suoi privilegi. Il Concilio è arrivato a dire che se anche la Chiesa avesse acquisito onestamente, giuridicamente, determinati vantaggi e privilegi, deve essere disposta a rinunziarvi spontaneamente se si accorge che mantenendo questi privilegi non dà l'esempio del Vangelo. Qui mi viene in mente una pagina di Eldar Kamara, questi profeti. L'ho scritta nel libro, l'ho voluta mettere perché lui l'ha scritta dal Concilio alla sua diocesi, e dice così: quando vedevo gli aerei che bombardavano Roma, io pregavo che una bomba cadesse sul Vaticano. Immaginate quelle chiavi del Vaticano, perché così avrebbe liberato il Papa da tante ricchezze che sono una controtestimonianza. Poi ci penso e dice: beh, non è questo il modo di risolvere il problema, perché se una bomba distrugge il Vaticano, poi Rockefeller ne fa uno ancora più ricco. Il problema è interiore, diceva. Per cui, quando uno gli ha chiesto se la fanno Papa, lei cosa fa? Cioè, ma è già difficile fare il Vescovo, chissà fare il Papa. Però se mi fanno Papa, il giorno dopo faccio un'udienza pubblica in Piazza San Pietro. E dico: vedete, cari fedeli, i palazzi pontifici, da oggi in poi tutti questi palazzi sono un museo e una biblioteca. Il Papa non abita più lì, avrà un appartamento, lo so. Poi dice: vedete le guardie svizzere? Da domani in poi le guardie svizzere saranno i custodi dei musei e della biblioteca e riceveranno lo stipendio dai biglietti dei visitanti che vanno a vedere. Le nunziature da domani sono tutte chiuse, con l'amore che io voglio a tutti i popoli, perché così risparmiamo nel bilancio e la Chiesa non va avanti con le nunziature. Cioè, è una pagina che io mi rendo conto che uno che a Roma legge una pagina così, ma era fatta con l'amore di un apostolo, perché lui amava la Chiesa povera e serva, come diceva. Anzi, mi ha fatto piacere sentire che il Papa in Spagna ha usato questa espressione, una Chiesa povera e serva, che era l'espressione tipica di Monsignor Eldar Kamara. Ecco, volete capire come il Concilio ha cambiato questo? Finalmente l'ultimo punto, a 50 anni, quindi la rivalutazione della laicità positiva, della collaborazione nella chiara distinzione degli ambiti, il terzo grande fermento che a 50 anni si è dimostrato forse il più rivoluzionario di tutti, è stato questo: aver aperto la Bibbia. La Bibbia fino al Concilio era un libro chiuso. Quando io ero nell'Azione Cattolica, nessuno di noi aveva tutta la Bibbia. Ti davano la Bibbia dello studente, quindi un po' purgata, la Bibbia della famiglia, la Bibbia del lavoratore, ma la Bibbia intera non te la davano. In teologia i teologi potevano leggerla. Arriva il Concilio, ha dato la Bibbia in mano a tutti, ai giovani. E quanti giovani oggi leggono, studiano la Bibbia, si preparano alla liturgia domenicale? Sentite questa bella frase di Karl Rahner, che è stato uno dei grandi, anche diciamo nel Concilio, diceva così: dalla riscoperta del primato della parola di Dio è derivata alla Chiesa del Concilio, sul piano pastorale, una straordinaria ripresa biblica, non più riservando la Sacra Scrittura solo agli esperti, ma mettendola in mano a tutti i fedeli. Ciò ha avuto come effetto il rinnovamento della vita di preghiera, sia liturgica sia privata. L'ascolto della parola, la lectio divina, hanno introdotto soprattutto tra i giovani la contemplazione e il discernimento spirituale. Non è esagerato affermare che questo è forse il frutto più importante di tutto il Concilio. Sentite queste parole: se il Concilio avesse realizzato solo l'aumento del prestigio sociale della Chiesa, una forma più attraente, più popolare della liturgia. Una crescita di libertà e di democrazia nell'apparato amministrativo ecclesiastico, di tolleranza verso l'esterno, non avrebbe raggiunto quello che è il fine proprio della Chiesa, che l'uomo ami di più Dio, divenga ricco di fede, di speranza e di amore verso Lui, verso Dio e verso l'uomo, che adori Dio in spirito e verità, che accetti di buon grado le tenebre dell'esistenza e la morte e prenda su di sé e sappia valorizzare la propria libertà. Quindi anche la liturgia, che è un simbolo del rinnovamento ecclesiale, è tutta incentrata sulla parola di Dio. Ha riportato una ventata di santità nella Chiesa. Quindi questo viene incontro alla terza grande prova, che era quella che aspettava l'umiliazione della Chiesa. Una Chiesa che diventava potente, ricca, privilegiata, non più troppo santa nei suoi membri, e lo Spirito Santo con il Concilio ci indica la strada della liturgia e della parola di Dio. Ho trovato una bella definizione che parla della parola di Dio come se fosse un altro sacramento. Cioè, noi sappiamo che nella Eucaristia c'è Gesù, il sacramento è un'apparenza di pane e di vino consacrato dove è presente Cristo. La parola di Dio è Dio, di cui la Bibbia è un sacramento. E come ricevendo l'Eucaristia trovo Dio, così pregando la Bibbia trovo Dio. Voi capite la ricchezza che c'è. Però quello che volevo dire, adesso lascio a voi le domande, tante cose ci sarebbero da dire, ma poi se leggerete il mio libro, leggetelo, propaganda, troverete un po' meglio spiegate tutte queste cose anche con la vita viva, no? Quindi a un certo punto, per me, l'esperienza del Concilio è stata l'esperienza di Dio e dell'umanità. E quello che mi ha colpito nel messaggio conciliare a 50 anni è il valore umano della parola di Dio, della presenza storica di Dio in mezzo a noi. Vedete, nella mia lunga vita il Signore mi ha concesso di incontrare più di un santo e anzi ho avuto la gioia di deporre anche nella causa di beatificazione di alcuni santi. Anche santi grandi, forse voi avete sentito parlare di Madre Speranza di Gesù, che a Todi, vicino in Umbria, ha creato il Santuario dell'Amore Misericordioso. Quella è morta ultra ottantenne, ma era una santa straordinaria, di un'unione con Dio, era un po' una specie di Padre Pio, tanto per intenderci, avrà fatto centinaia di miracoli. Io l'ho conosciuta bene e ho deposto. Voi non ci crederete, quello che più mi ha colpito in questa santa non sono i miracoli, non sono le estasi, e ne aveva tanti, ma la sua umanità. Non ho mai trovato persone così umane come i santi. I santi che io ho incontrato sono esemplari di umanità. Non dimenticherò mai il passaggio che abbiamo fatto insieme a Madre Speranza sotto il grande spiazzale del santuario. C'è la cucina per i pellegrini, pentola non finire. Ho ancora presente davanti agli occhi l'umanità di questa donna che si fermava accanto alle suore, alle pentole, col mestolo, faceva vedere come si girava. Pensare che lei viveva in comunione profonda con Dio, faceva miracoli veri, aveva il dono della conoscenza delle coscienze. L'umanità. Il Concilio ci ha insegnato che la Chiesa è maestra di umanità perché è maestra di divinità. La spiegazione che io mi sono dato di questi santi è la seguente. Siccome Dio è veramente uomo, più uno si divinizza e più si umanizza. E voi, se il Signore vi darà la grazia di incontrare qualche santo, ricordatevi di questo, lo sperimenterete. Il santo è uno che piange con voi, che sente nel suo cuore le sofferenze che avete voi, che ne si dimentica per amare voi, e lo fa perché è santo, non perché è soltanto un filantropo, ma perché ha l'amore dello Spirito Santo nel suo cuore. Quindi vedete la grandezza del Concilio. A 50 anni di distanza possiamo dire che i tre grandi fermenti rivoluzionari che hanno preparato la risposta alla crisi del mondo e alla crisi della Chiesa sono stati la Chiesa, non più società perfetta, ma popolo di Dio in cammino, in un mondo che si globalizza e che deve affrontare tutti i problemi enormi della globalizzazione. La Chiesa che non solo è popolo di Dio, ma incarna il Vangelo nella storia, nella vita temporale, tutta la teologia delle realtà temporali, con la rivalutazione della maturità del laicato, elemento portante della Chiesa universale. Terzo fermento, avere aperto la Bibbia a tutti, da libro chiuso a libro aperto, di aver fomentato una liturgia basata sulla parola di Dio, aver insegnato che diventare spirituali non vuol dire scomparire dal mondo, ma vuol dire stare nel cuore del mondo, perché più uno si divinizza, più umanizza se stesso e più umanizza il mondo. Io prego tanto per la Chiesa in questo momento di prova e di sofferenza, ma non posso essere pessimista. Il pessimista è uno che ha perduto la fede. Tutte le volte che il Signore ci dice va, non ci dice va, ma va che io vengo con te. Fratelli miei, questa è la nostra forza. Non è il numero, non è la ricchezza, non è la potenza. Usiamo tutti gli strumenti, ma la nostra fiducia mettiamola in Lui, vivo e risorto, e se avremo Cristo nel cuore con una fede matura, una vita ecclesiale, di preghiera, di Eucaristia, di parola di Dio che nutre, non dobbiamo avere paura di immergerci nella politica, nell'economia, nel lavoro, nei problemi drammatici del nostro tempo, perché allora faremo l'esperienza travolgente della forza rivoluzionaria del Vangelo. Il Concilio per me, ecco perché l'ho definita così, è una delle prove più belle che io abbia avuto nella mia vita dell'esistenza di Dio, non di un Dio lontano, ma di un Dio incarnato in noi, nella Chiesa, nel mondo, che cammina con noi. E questo ci rende sereni, questo ci rende fiduciosi. Più grandi sono i problemi, più dura è la purificazione, maggiore sarà la gioia di una stagione cristiana nuova di cui già si vedono i segni dei tempi. Amen.